Va bene, no, stavo colloquiando con la regia. Allora, dunque, intanto vi dico, sta parlando Pioli, tra poco vi manderemo anche qualche passaggio di Pioli, del tecnico del Milan, lo sentiremo tra pochissimo in diretta con noi. Vado a dare il buon pomeriggio e non perdo tempo, ritmo come dice sempre il mister Gigi Cagni, e allora Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao.
Ben trovato Stefano. Allora, siamo alla vigilia sì del campionato della prossima giornata, ma arriviamo dalle partite di Coppa di ieri sera, quindi tra Europa League e Conference League, che hanno visto impegnate le nostre tre italiane. Bilancio così e così, dobbiamo dire positivo per quanto riguarda la Lazio, negativo per la Roma, e punto di domanda invece sulla Fiorentina, che porta via un pareggio in casa. C'è anche con noi l'amico Mario Tenerani. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovati a voi, ben trovati a voi.
Mario, senti, c'è con noi Stefano Impallomeni, tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico. Io mi consenti Stefano, partiamo un attimo dalla Fiorentina, che ieri leggevo che sono arrivati anche i primi fischi.
Sì.
Italiano, tu eri lì, mi sembra.
Ingenerosi, direi, però.
Tu dici ingenerosi, vero? Un po' ingenerosi, Stefano, questi fischi.
Insomma, io ho visto la partita, poi dopo aver visto prima la Roma, e poi perché non potevo vedere tutte e due le partite.
Certo.
Insomma, ancora questo dono non ce l'abbiamo.
No, purtroppo no. Poi due partite insieme, secondo me, significa non vederne nessuna delle due.
E quindi la sono vista bene, ho visto una Fiorentina dominante che crea l'inverosimile, ma purtroppo siamo sempre là. La palla deve entrare dentro la casetta, come la chiama Spalletti, dentro la casina.
Però c'è un discorso, Stefano, ultime 5 partite un gol fatto, comincia a essere un problema abbastanza importante per la Fiorentina.
Ma questo è un problema che secondo me parte da lontano anche dallo scorso anno. Se andiamo a vedere proprio gli esterni, non lasciamo perdere la questione centrale della sostituzione di Vlahovic, che è ancora un po' laboriosa e non proprio fortunata, perché Fiorentina ci ha provato con Pionte e con Cabral e ora con Jovic, ma sembra tocca avere pazienza, e soprattutto gli esterni non hanno numeri importanti. E ora lì il discorso, la frustrazione in italiano è perenne. Ieri le parole di Biraghi a fine partita mi sono sembrate eloquenti, molto chiare. È un problema, cioè la cosa importante è che non bisogna nasconderlo questo problema, ma denunciarlo senza chissà che cosa. Ha detto Biraghi, ci prendiamo pure i fischi, noi dobbiamo lavorare, andiamo avanti per conto nostro, come è giusto che sia. Non è una squadra in crisi, assolutamente, tutto il contrario. Una squadra che ha gioco, che però deve trovare un registro sui numeri. Cioè, tu non puoi creare 30 occasioni da rete, 20 occasioni da gol e non farne uno. No, 3, 1, 2. Ne ha fatto uno con Torriga dominando. E in campionato con la Juve uguale, insomma, c'è il dominio e non poi magari sbagli un calcio di rigore, ti va pure male. Cioè, servono secondo me delle prestazioni non soltanto convincenti, ma che possono avere un fine giusto. Il fine giusto è il gol a questo gioco, lo sanno pure i muri. Lo sa l'italiano, ma purtroppo non se ne esce da questa.
Non se ne esce, tu dici. Allora, c'è Mario Tenerani, si aggiunge anche con grande piacere Gaetano D'Agostino. Ciao Gaetano, ben trovato.
Grazie per l'invito.
No, grazie a te. Mario, vengo da te. Insomma, hai sentito un po' l'analisi di Stefano? La condividi oppure c'è qualcosa che, diciamo, non sei d'accordo? Perché questo problema del gol potrebbe anche far pensare, io te la metto lì e poi lascio a te la parola, ma non è che si sono sbagliate le valutazioni di mercato?
Allora, intanto lasciami salutare Stefano e Gaetano.
Ciao Mario.
È stato un grande regista, grandissimo.
Sì.
No, ha detto tutto Stefano, ma la faccio fatica a trovare una cosa originale per farvi contenti, nel senso che una cosa però me la dovete riconoscere, Marco, è da aprile ve lo
dico. Sì, no, tu è da tanto tempo che lo stai dicendo questa cosa, è verissimo.
Anche discutevamo simpaticamente con
Stefano.
Sì. Ragazzi, Stefano ha giocato in Serie A, voglio dire, qui se non fanno gol. Perché io stesso, che faccio il giornalista ahimè da molti anni, sono italiano e in quanto italiano sono condizionato al risultato. Allora, quante volte ho visto magari una Fiorentina così e così, però c'era Battistuta che faceva gol e si scriveva grande Fiorentina. Oppure una Fiorentina che lottava a non retrocedere, però c'era Vlahovic che toglieva. Ieri sera, l'ha detto Stefano, al primo tempo sono state le occasioni. E sì, si può anche criticare italiano, qualcuno lo fa a Firenze, perché porta troppi uomini nell'area di rigore, perché schiaccia il centravanti. Ragazzi, ma lì se c'era Fruzzo ieri sera faceva 4 gol, e qui finisce il discorso. Allora dice, vuoi processare Cabral e Jovic? No, io so che Cabral ha fatto il fenomeno.
No, allora processiamo chi ha fatto le scelte, però, Mario.
Oh, perfetto. Allora, per me, ma lo continuo a ripetere, la Fiorentina ha fatto buone scelte di mercato, però secondo me ha sempre sottovalutato il problema del gol. Tant'è che non vi sfuggirà che nell'annata drammatica del Prandelli-Iachini, e su Vlahovic poi a risolvere tutto, però Vlahovic non aveva riserve. Non aveva riserve, fu preso poi Cocorin a un certo punto a gennaio, e sapete voi che equivoco di giocatore sia stato, purtroppo, no? Quindi invece io sono all'antica, per me si parte là davanti, se ne prendono almeno 3 che ti garantiscono. Poi Stefano dice un'altra verità incontrastata agli esterni, ma benedetto il Signore, ma quando fai il 4-3-3 giochi oltre il tridente, ma a questi esterni almeno 9-10 gol, Marco, glieli vogliamo chiedere? Oppure no? Se no ci mette in pallomeni esterno. Scusami, no, perché voglio dire, faceva altro nella vita. Che vuol dire? Cioè, a Gaetano D'Agostino cosa gli chiedevano? Di caricarsi la squadra sulle spalle, di fare il metronomo, non gli chiedevano 15 gol l'anno. Ma un esterno, ti chiedo di saltare l'uomo, di provare a far ammonire l'avversario, a prendere dei calci in punizione, quando ti riesce un rigore, e su 38 partite a buttarne dentro 10, se poi ne fai 9 non ti processo, ma se non segni mai che cosa fai a fare l'esterno offensivo? Questi sono i problemi. Quindi a Fiorentina ha un gioco, non è un dramma, cioè i fischi arrivano, ragazzi. Allora, l'RFS Riga in Serie B in Italia fa fatica a salvarsi, o comunque a metà classifica in Serie B, però ha un centravanti serbo, non so in Italia cosa potrebbe fare, ma ieri sera Ilić ha giocato meglio di Cabral e di Jovic.
Allora, ti fermo un attimo, tu un altro punto, poi vi voglio stuzzicare su un'altra cosa, però voglio sentire anche Gaetano D'Agostino. Gaetano, sei dello stesso avviso? Questo il problema sono gli esterni, oppure si sono lì davanti? Si potevano fare delle scelte diverse?
Ma no, scelte diverse in chiave mercato, ovviamente non entro in merito perché non lo so.
Attenzione che sento un po' di rumore, prego Gaetano, vai.
Io quando tu monetizzi talmente tanto con tanto per il valore reale di Vlahovic, però monetizzi, io avrei investito, anche se i soldi non sono.
Ma ne devi andare a prendere Belotti quest'estate invece di fare tutte queste cose sempre molto a effetto mediatico, no? Jovic che viene dal Real Madrid, ma Jovic se vai a vedere. Io sono fissato sui numeri, ragazzi, ve lo vedo, dico. Io quando sento un giocatore vado a vedere un po' tutta la sua carriera, gli infortuni, le presenze, i gol. Jovic non è un bomber, quindi tu non lo puoi presentare come un bomber perché non ha mai segnato i gol.
No, ma non vado a prendere 3 per completarne uno. Cioè, io credo che la distribuzione degli attaccanti dopo Vlahovic sia stata proprio quella del pensare, no, vabbè, 7-8 me li fa lui, 4-5 me li fa lui, è come se avesse fatto 25 col Vlahovic, no? Però io credo che l'attaccante, se fa gol, è un attaccante che porta tantissimi punti. Per quanto riguarda gli esterni, costa, non te lo danno in prestito, esatto. Lo devi comprare, esatto. devi investire. Per quanto riguarda gli esterni, per me sono esterni che hanno grandi potenzialità. Io non so se il gioco tanto dispendioso, quindi uomo contro uomo, attacca tutte le partite, vai in pressione e poi non arrivi lucido sotto porta, oppure nel DNA questi due esterni non ce l'hanno come Insigne, non ce l'hanno come Zaccagni, quel fiuto nel puntare verso la porta. Io non vedo mai puntare in diagonale verso la porta. Non vedo inserimenti senza palla, cioè andare, io Sottile ad esempio, che a me piace moltissimo, però non vedo chi attacca la porta sul secondo palo.
No.
Non gli vedo fare un tap-in sul secondo palo. Cioè, i movimenti senza palla degli esterni ti consentono poi di arrivare o per il tiro in porta o per la palla dietro. Io vedo sempre che prediligono palla sui piedi, ma palla sui piedi devi essere Neymar, devi essere quel giocatore che parti da solo e ti inventi la giocata, e non lo vedo una grandissima mole, un grandissimo lavoro di Italiano, però io parto dal presupposto e dico, con quella mole di lavoro hai bisogno di due o tre giocatori che ti alzano il livello qualitativo e ti risolvono le partite, perché altrimenti se non fai gol, io ieri ho visto la partita, cioè, a un certo punto il portiere, ho detto, o è il più forte portiere al mondo e gioca con quella squadra, oppure c'è qualche problema, ragazzi, perché se arrivati a tre metri dalla porta, lì devi essere lucido, ma secondo me il gol ce lo deve avere. E gli attaccanti che c'ha la Fiorentina, che ha la Fiorentina, io credo che non hanno neanche il 10% del DNA di Vlahovic.
No. Mario, stavi aggiungendo qualcosa?
No, ha detto, ha ragione Gaetano, ma scusami, ma Iconè, no? Iconè tecnicamente è molto bravo, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, però torna sempre indietro. Iconè in Francia faceva un gol ogni 9-10 partite, ma perché deve iniziare in Italia a fare un gol ogni due partite o ogni tre?
Sì, ha ragione Gaetano, ma lo stesso cazzo, Jovic, ragazzi. Però, è lo stesso Jovic, non è lo perché... Stesso, cioè che Jovic diventa improvvisamente meglio di Vlahovic, no? Cioè, io che dico, c'è un miracolo che viene giù da qualcuno, lo so, però
quando tu vai sostituire Vlahovic è impossibile, perché se tu società lo vendi per 80 milioni vuol dire che hai deciso di fare un ragionamento economico e va bene, e ci può stare, per carità, però dico, non dico di andare a comprare uno da 80-75, sennò è inutile vendere Vlahovic, ma mi ricordo il Napoli quando vendeva Cavani comprava Higuain. Allora se tu vuoi un centravanti che ti dia un po' di garanzie, devi prendere uno che costa 30-35 milioni, poi non è detto, però ci puoi, cioè devi fare un ragionamento,
cioè, secondo me è stata fatta proprio una scelta sbagliata, mi permetto di dire, come proprio, cioè, giocatore, ripeto, Jovic non è uno, dice, sai, prendo Jovic che ha fatto 2-3 stagioni, che comunque è andato in doppia cifra, è stato non è questo, quindi mi sembra che noi stiamo poi chiedi a un giocatore qualcosa che non ha in questo,
certo,
momento. Poi se si trasforma,
poi ti dico,
non lo so,
Jovic, per quel poco che l'ho visto giocare io fino ad oggi, devo dirti che ha un piede molto educato, tant'è che io certe volte vi chiedo se sia un 9 puro, non lo so, lo chiedo ai nostri tecnici che sono D'Agostino e Pallomeni, non lo so se sia un 9 puro o no, certe volte mi sembra un 9 e mezzo, io lo farei giocare sotto punta nel 4-2-3-1, lo farei giocare sotto Cabral per esempio, perché lui ha un modo di mandare in porta i compagni che è veramente interessante per essere un centravanti puro, quindi i numeri ce l'ha, è uno che sa giocare a calcio, cioè, mentre Cabral lo vedi che va molto di fisico, no? Fa un po' di confusione là davanti a sportellate, Jovic ha un piede raffinato, però poi dopo, come dici tu Marco, la storia non dice che è stato un super bomber, ma ripeto, qui non siamo a cercare il clone di Vlahovic, perché altrimenti si tenevano Vlahovic, però insomma voglio dire Milik,
Milik, Belotti. Cioè, poi tra l'altro aggiungo, scusami Mario, tu sei, sì, poi sento anche Stefano un attimo e Gaetano su questa cosa, però tu che sei molto più attento conoscitore della situazione di Firenze e della Fiorentina, ma la gestione commisso che punta ha portato?
La gestione commisso, perdona, che punta
ha portato? Le punte, che attaccante ha portato?
Cioè,
Vlahovic già
scritto.
C'era, ha portato Prandelli, no. e c'era poi Corvino. Vlahovic, mi ricordo che doveva partire, c'è stato un momento che sembrava che dovesse andare via, ti ricordi, no? C'era,
sì.
Si parlava addirittura del Parma che era interessata perché dava via un attaccante, c'era tutto un discorso. Va via Vlahovic e portano Cabral, cioè non è che hanno portato...
Ma è quello, guarda, io devo dirti che dal giugno 2019 ad oggi qualche giocatore buono è arrivato a Firenze, per carità di Dio, però le punte, l'unica che ha funzionato è quella che c'era già, è vero, quindi vuol dire che c'è una difficoltà nell'andare a reperire punte, non credo sia facile perché sempre gli attaccanti sono il ruolo più difficile, ci mancherebbe altro, però proprio perché tu hai difficoltà bisogna che tu trovi dei calciatori anche in altri ruoli che abbiano attitudine al gol. Ti faccio un esempio, ieri in quella partita in cui la Fiorentina si è abitata su se stessa, chi ha segnato? Guarda caso uno dei pochissimi che ha il gol nel sangue, che è Baracca,
sì,
che
sì,
l'anno scorso ha fatto 11 gol e 4 assi, è un caso? Non lo so se è un caso, non lo so, però ha fatto con lui e nel primo tempo gli ha preso il palo, lui.
Sì, sì.
E in quell'attimo, come diceva Gaetano, davanti alla porta sopra la traversa. Insomma, questi sono fatti, ragazzi. Poi io lo dico sempre, anche alla tua trasmissione, il lunedì, il giovedì, vado a vedere i tabellini sui giornali, ma gol, chi lo fa, Marco? Lo fanno sempre gli stessi gol. Non è che ci vuole tanto.
In Pallomeni, errore di mercato, per esempio, ci scrive un ascoltatore, Arnautovic poteva essere un altro elemento che poteva inseguire la Fiorentina, ad esempio, no? Cioè una più punta, ecco questo.
E il dubbio viene anche perché insomma poi il campo che fa a interrogare un po' sulle scelte. Io direi che hanno detto tutto bene, che sia Gaetano sia Mario, nel senso che devi avere un'attitudine per il gol, che qui non c'è, ce n'è poca. Cioè, non è che si può dire che Cabral, che Jovic siano scarsi oppure non siano capaci.
No, no, non hanno quelle caratteristiche.
Non hanno un istinto, non hanno un mestiere. Cioè, io ti faccio un nome: Mitrovic del Fulham sarebbe stato ideale per il gioco di italiano e per Firenze, sia caratterialmente sia come caratteristiche. Ecco, avrebbe sostituito, secondo me, alla grande uno come Vlahovic, ma non dico che Jovic di meno, però in Serbia magari ti possono rispondere meglio Mitrovic di Jovic, al netto delle carriere, capisci? Cioè, Mitrovic in Serbia è considerato superiore due volte rispetto a Jovic, cioè, capisci come sì, valore. Sì, poi lascia perdere le carriere, uno Real Madrid, proprio quello che... Cioè, proprio ti dice, ma secondo te chi è superiore tra Mitrovic e Jovic? In Serbia dicono Mitrovic.
Sì, sì, ma poi questo insomma,
quindi non lo so, può discutere, non è che si può discutere del lavoro di Pradè.
No, però ragazzi, si può pure discutere una valutazione.
Certo, insomma, un dubbio che è legittimo.
Un dubbio che è legittimo. Aspetta, Mario, sento un attimo Gaetano che chiede una cosa a Gaetano per chiudere proprio il discorso. Gaetano, ma a questo punto, no, se tu hai... Io vi faccio proprio una domanda. Voi siete... Io qua c'ho due, insomma, che a pallone ci hanno giocato. Mario lo racconta da tanto tempo. Io mi domando una cosa. Nel momento in cui tu hai, come allenatore, no, Gaetano, una situazione di questo tipo, che non hai uno che te la butta dentro, che devi fare? Devi cambiare modulo, insisti su quello, la stessa idea, devi cambiare qualcosa, perché tanto adesso non puoi far nulla, eh? Cioè, questo è il problema, ce l'hai.
Allora, italiano, il mister per me sta facendo un grandissimo lavoro, ma solo per un semplice motivo: se fosse stata una squadra che non riusciva mai ad arrivare vicino alla porta, allora sai, devo cambiare qualcosa.
Ok.
Il problema è che la Fiorentina, in tutte le partite che ho visto, compresa la Juve, ha fatto la gara e ha creato. Cioè, il problema è che la Fiorentina crea. Cioè, non è il problema. Il lavoro di italiano, i principi di gioco, le idee italiane, si vedono tutte.
Ok.
Secondo me manca quel giocatore come Vlahovic che ti trasforma e ci mette la ciliegina sopra questa torta che italiano, insieme ai giocatori, costruiscono per 90 minuti. Perché altrimenti rischi poi di prendere un contropiede, come è successo, uno sulla grande parata, il primo tempo, e poi rischi di prendere il gol dove aver fatto tu la partita, doveva finire 5-0 e finisce 1-1. E l'osservatore, chi guarda la partita, non va a vedere le statistiche, va a vedere Fiorentina 1-1. Quindi se poi andiamo a analizzare il tutto, ritorniamo sempre allo stesso discorso. Io credo che per far gol deve avere il fiuto del gol, deve avere i tempi. Barak, sulle come statistiche, poi io mi soffermo su un'altra cosa: quando vai a prendere i giocatori stranieri, oltre Y Scout, tu devi andare proprio sul campo, come ha detto poc'anzi il nostro amico
Mario.
In Serbia vedono più Mitrovic che Jovic.
Sì, sì, sì.
Cioè, tu devi andare sul campo, tu devi mandare gli osservatori a capire, a vedere come si allena, come gioca, che caratteristiche c'ha, se ha nel DNA il gol. Perché ho sentito dire prima: vende Cavani, prendi Higuain. La musica non è cambiata, 36 gol in una stagione, non è cambiata. Se tu vendi Vlahovic, che ti è esploso, Vlahovic va alla Juve, è il goleador della Juve, pur non giocando un grandissimo calcio, è Vlahovic, perché lui il gol
ce l'ha nel sangue, certo, chiarissimo.
Se la Fiorentina non vince, la cosa più preoccupante è, ma giocando così bene, giocando un calcio propositivo, non riesce a far gol. Se dovessi incappare in una domenica storta, tu perdi la partita, perché non c'è nessuno che te la risolve.
No, assolutamente. C'è chi scrive: chi è d'accordo con Mario Tenerani era meglio Milik. Poi qualcuno scrive: Mario, ti rigiro il messaggio, ragazzi, il problema della Viola si chiama Barone, commisso e di buoni propositi, ha buoni propositi, ha soldi, ma non è circondato da gente che conosce il calcio. Altro problema. Poi c'è chi chiedeva Arnautovic, poi dice: io mi chiedo anche una cosa, ma se il Real paga Jovic una quarantina di milioni o più e te lo regala, un motivo deve esserci, mica saranno tutti impazziti a Madrid. Poi d'accordissimo con Tenerani, noi dalla Lazio ad esempio l'ascoltatore, lo stesso problema, Zaccagni giocatore molto forte ma non segna neanche con le mani, e nel 4 del 3 i gol degli esterni sono importantissimi, non sono abituati a fare la doppia competizione, scrive un altro ascoltatore. La Fiorentina è la riprova che puoi giocare bene quanto vuoi, ma senza un attaccante serio che fa almeno 20 gol non vai da nessuna parte, scrive Milo. Mario, e poi ti saluto.
Sì, è tutto vero. Allora, io credo che il mondo sia pieno di calciatori, ce lo dicono Gaetano e Stefano. Allora, il mondo è pieno di calciatori, e servono alcune cose. A, bisogna aver voglia di girare il mondo, e questa è la prima cosa. B, bisogna avere un minimo di conoscenze per riconoscere un giocatore di calcio. C, bisogna avere le palle, scusate la parola un po' forte, le palle, che io vedo Piccari, dice ma Piccari, no, Piccari garantisco io, è bravo. Allora, io sono andato a rivedere un po' la storia di Kvaratskhelia in questi giorni. Sì. Non è che fosse un carneade, perché quando giocava in Rubik Kazan mi risulta fosse valutato 30 milioni. Poi sappiamo esattamente purtroppo quello che è accaduto in quel periodo. Lui è andato alla Dinamo Batumi, se non sbaglio, a scuola georgiana, il prezzo è sceso. Insomma, voglio dire, oggi c'è un'intervista bellissima al Corriere
dello Sport, Aggiuntoli.
Sì. L'avete letta, perfetto. Allora, dico, ora siamo tutti qui a impazzire per Kvaratskhelia, ma è benissimo, infatti è fortissimo, ma ce ne sono altri di Kvaratskhelia? Sì, vanno cercati.
Sono,
e allora si torna,
ma
a voglia, competenza e assunzione di responsabilità. Queste sono le tre dinamiche che devono guidare un dirigente. Poi qui Gesù Cristo non c'è, quindi chi vince nel calcio chi sbaglia meno, perché tutti hanno fatto i loro errori. Però sicuramente il Napoli, quando ha speso 10 milioni per Kvaratskhelia e l'ha presentato come alternativa di Insigne, non di Tenerani, di Insigne, e quindi si è assunto una responsabilità e sta pagando sia in termini economici che di gol e quant'altro. Quindi questa è la differenza. Ma ripeto, poi dice non è per fare critiche, per carità, ma le critiche si fanno, positive, negative. La Fiorentina, sapete quanto io ne ho parlato bene, ne parlo bene e sono felice, però per il cammino che sta facendo. Però è chiaro che sono stati fatti degli errori, e se non si capisce che non si può che non ripartire dai gol, non si va da nessuna parte, ragazzi, perché così devi prendere attaccanti esterni, centrocampisti che fanno gol, financo difensori, perché se alla fine dell'anno sui piazzati Milenkovic mi porta a casa 6 gol, non 16, 6, quei 6 gol valgono doppio, e lo sanno bene i nostri amici, perché alla fine conta quello e non c'è niente da fare. Se no fai una cosa, e concludo, provi a emulare il Milan, però il Milan è molto molto più forte, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con due giocatori, hanno fatto 11 gol a testa e super bomber, che sono arrivati 15esimi.
Esatto. Si può pure fare questa, perché non è detto. Sì, sì, sì,
però
sì.
Deve avere tutto il resto della banda,
esatto,
che
esatto,
comunque porta
che,
gol.
Che porta gol.
Però lo scudetto lo vinci, lotti per non retrocedere, questo è il problema.
Verissimo. Mario, ti ringraziamo,
grazie,
e ti lasciamo a presto.
A
un saluto a tutta Firenze.
Presto, un abbraccio.
Allora, prima di ciao Mario, prima di salutare Gaetano Imparato, chiedo a Stefano e Gaetano veramente un minuto, poi noi Stefano ci ritorniamo nel blocco successivo, però vi chiedo in un minuto, passando alla Roma, in questo momento è un campanello d'allarme questa seconda sconfitta o solo un caso e quindi non bisogna ingigantire? Stefano, parto da te, un minuto a testa, dai.
No, non c'è da ingigantire niente, anche perché siamo alla sesta partita stagionale, le cose possono andare bene e male in poco tempo. La Roma adesso ha 3 partite, le deve vincere tutte e 3, e paradossalmente se le vince tutte e 3, migliora la situazione dal punto di vista della classifica in Europa e potrebbe stare in testa alla classifica se fa 6 punti. Quindi è tutto molto, molto discutibile, molto fluido. Detto questo, rimane la prestazione deludente di ieri contro la Roma, avrebbe potuto vincere, ma poi ha perso, e non casualmente. Sono 6 reti subite contro Udinese e Ludogorets. Ludogorets è una squadra molto modesta, è vero che nel calcio non c'è più niente di modesto, soprattutto a livello europeo, però lasciamo perdere il campo e tante altre cose. È stata una squadra che ha fatto le sue occasioni, ma una squadra molto lenta nel giro palla, in mezzo al campo c'è da risolvere vero, la vera questione, Marco, perché Mourinho ha trovato una stabilità. Quello che a me ha colpito è che Mourinho aveva trovato un equilibrio di questa squadra, la compattezza, che era soprattutto la fase difensiva complessiva della squadra, che è il fiore all'occhiello, era il fiore all'occhiello. Con i nomi che ha preso non c'è una fase offensiva diciamo apprezzabile, e quindi il problema è il centrocampo che non lega sia un reparto che l'altro, insomma stai sempre in mezzo a guado. e quindi la vedo abbastanza slegata. Una Roma che era compatta e aveva un senso.
Questa
quindi
invece la vedi slegata.
Ripartiamo, invece stai cercando di andare avanti e scopri. E quindi non va bene. Insomma, la Roma deve trovare gli equilibri passati.
Gaetano D'Agostino.
No, sono perfettamente d'accordo su tutto. Aggiungo, se mi posso permettere, che parlando del centrocampo, se tu prediligi la fase difensiva per le ripartenze e quindi un assetto un po' più basso e compatto per ripartire, non puoi tenere due centrocampisti, non puoi avere due centrocampisti che hanno lo stesso passo, perché nel momento che si riparte la squadra si divide in due tronconi, o fa gol o se prende la palla, per forza di cose tu rimani poi a 60 metri. Perché gli attaccanti per antonomasia se la fanno il primo quarto d'ora, 20 minuti, la pressione fatta bene, dopo vanno d'inerzia. Matic e Cristante, secondo me, sono due giocatori che si pestano i piedi perché hanno lo stesso passo. E c'è, secondo me, un problema di fondo dove io proverei Zaleski a destra o il Turco, perché non c'è nessuno che punta l'uomo su quella destra. Si gioca prettamente a sinistra, le squadre non sono stupide perché ti studiano sia a livello italiano che a livello europeo e cercano di chiudersi, diciamo, quella corsia di là. Dall'altra parte dico sì, la consistenza della difesa era un marchio importante di mister Mourinho, però dall'altra parte quando tu hai palla è che vengono i problemi, perché hai un giro palla dove non verticalizzi mai, sempre orizzontale, e le squadre non fanno fatica a scalare, non fanno fatica a chiudersi le linee di passaggio. C'è da sistemare, secondo me, qualcosa sotto il profilo del ritmo e dell'agonismo, perché è una squadra che parte a zero in questo momento, a parte a 10 e arriva a 10, difficilmente strappa, e quando lo fai ti allunghi. Quindi secondo me il problema di Wijnaldum, il problema è lo stesso Zaniolo, che comunque è un giocatore fisico, secondo me alla Roma sta mancando e la sta pagando a caro prezzo.
Bene, bene, bene. Gaetano, io ti saluto e ti ringrazio tanto. Ricordati che ti aspetto sempre qui in studio.
Volentieri, grazie.
A presto, dai, organizziamo. Un abbraccio a Gaetano D'Agostino, ciao, a presto. Ciao. Allora, ciao. Stefano, rimani lì perché torniamo. Voglio aprire anche una parentesi Lazio, lo facciamo con un altro ospite che sta per arrivare e poi diamo un'occhiata anche un po' alla giornata di Serie A. Torniamo subito.